Avete qualche domanda? Vi ripeto, io il libro ve l'ho dato, quindi poi trovate tutto, anche le varie indicazioni e citazioni. Guardate che i vostri figli hanno bisogno di questo, sapere queste cose. Se non gliele date voi, non gliele dà nessuno. Non gliele dà nessuno. Dica. Può venire qui? Può venire qui, grazie, così. Si sentono.
Sono state due, toccato da ringraziare, perché ha toccato dei punti che sono particolarmente sensibili spiritualmente, e da altri punti, compreso l'ultimo, che per me era pura con la mia esperienza della 35 anni, particolarmente attento a queste problematiche, ho colto una profondità tutta nuova, parlo dell'aspetto corporeo. No?
Certo.
Quello che mi ha colpito, che io ho sentito anche un po' come differenza, condivido totalmente il concetto di Roma. Direi che è l'esperienza che parla. C'è però anche un altro concetto di Roma, che è perché io mi sento dono del Padre a me stesso. Cioè io sono il dono del Padre a me stesso, e quando dico dono del Padre a me stesso, salgo giù e arrivo a capire, in qualche maniera a intuire o a pensare, che lui sempre mi ha pensato, e io stesso sono un progetto di amore che lui dona al figlio, e quindi scopro in quella relazione la grandezza del rapporto di accoglienza del figlio rispetto a questa dono che gli viene dal padre. E da questa relazione mi ritrovo nello Spirito Santo, come oggetto, come colui che procede dal padre al figlio. Quello che poi ho capito è che non sono io. Quando mi scopro come dono, non sono più solo io, ma con me è mia moglie, con me sono i miei figli. Io, Renzo, non sono Renzo, sono questa realtà. E quindi nel concetto di dono è la globalità della mia vita che mi resta. E allora nella mia vita ci sono anche gli altri, c'è la mia esperienza, ci sono le persone, c'è tutto questo è dono. Poi quando si muore, e io ho esperienza perché mi è morto un figlio, poco fa, ho scoperto che di là non si perde l'identità, ma si acquista l'identità propria, in quanto siamo stato dono, e lo scopriamo quello essere stato dono in Dio. Abbiamo la scoperta della nostra identità che ci viene a rivelare. È il primo paradiso che cos'è? Comprendere l'anima, ciò che io, come Dio l'avevo pensata. Allora, nella mia esperienza, ho scoperto che la relazione che c'è tra me e mio figlio non è qualcosa che per lui è cessato, ma lui mi vede in Dio perché io sono parte di lui, del suo progetto. L'anima di Stefano e la sua creatura sono anch'io, è la mamma, sono i fratelli, le sorelle, sono le esperienze, gli amici suoi sono all'interno di quel disegno, e lui quel disegno l'ha scoperto in Dio. Allora quando si dice che nel Gesù sono arrivato, no, sono arrivato nella pienezza della conoscenza anche io. Grazie.
Non sento nulla, perché non sta benissimo. Padre, come io sono in te e tu in me, siano anche loro in noi una cosa sola, però mantenendo l'alterità. Non è il panteismo che dicevo stamattina della bambolina di Sade, Non è che noi scegliamo e perdiamo il nostro io, no, no, rimaniamo anche di là noi stessi, pur essendo immersi totalmente in Dio. Dice Sant'Andrea della Croce, diventiamo Dio per partecipazione. La Chiesa è il corpo di Cristo, l'anima è lo Spirito Santo, la testa è Cristo, noi siamo le membra del corpo. Guai se veniamo separati dal corpo. Ecco perché questa unità è per l'eternità. È chiaro che il Dio, non essendoci il prima e il dopo, perché Dio ha tutta la storia dell'umanità davanti ai suoi occhi nel presente. Quindi vede tutta la storia nel presente, il Signore, tutta, dall'inizio alla fine. Cosa che noi non possiamo avere esperienza, ma in Dio tutto è presente. Ci vede già in Lui come vuole Lui, e questo per l'eternità. Allora, l'amore che noi viviamo nella famiglia, eccetera, è un amore che verrà completato quando vedremo il volto di Dio. Ecco allora il senso del matrimonio, che stiamo perdendo, sapete, oggi. Stiamo attenti, ve l'ho sempre detto, io ho un grande rispetto per le persone che convivono, grandissima la scelta che fanno, per carità, ma non è una scelta cristiana. Non è una scelta cristiana. C'è questa di Giovanni Paolo II, la scelta cristiana. Cioè, quando presenti tua moglie, questa è la parte più bella di me, mia moglie, ma non puoi dire la mia compagna. Compagni vuol dire con il pane ci mangio la merenda. È offensivo presentare la donna che ami con una compagna. Se le parole non hanno senso, sapete. Ma se compagno o compagna deriva da compagnus, ha un senso le parole, il linguaggio che usiamo. Non posso offendere mio marito e dire questo è il mio compagno, ci mando il pane con lui. Non è amore questo, è mancanza di delicatezza, di rispetto. Noi cristiani dobbiamo sapere queste cose qua. E una figlia che mi dice, mamma, io non voglio convivere, un figlio, figlio mio, ma sai quello che vuoi fare? Parliamo un attimo. E quando la presenterai, cosa ti dirà il mio compagno? Sai cosa vuol dire? Te lo dico io che sono mamma, cosa vuol dire? Non hai rispetto di una persona che ama. E quindi sono i figli della merenda. Non hai rispetto di una persona che ama. Perché dobbiamo abbassare noi uomini e noi donne l'amore a questo livello? Perché? Perché ormai è l'abitudine, un momento, io non seguo la massa, non seguo il sondaggio di opinione, non seguo le mode, io seguo la persona, l'intelligenza e la dignità della persona. Se l'amore è vero, non c'è bisogno di convivere, ci si sposa, perché si assume la responsabilità dell'altro. E dei figli perché insieme vorremmo avere, ma c'è una responsabilità, capacità di rispondere, di prendere su di te la vita dell'altro. Questo si fa in tutte le società attraverso l'atto, il patto matrimoniale, che è un patto, sapete. Ma in comune, benissimo, ma in comune non c'è nessun problema. Ma tua moglie e tuo marito. O se vuoi facciamo un cammino di fede, ma intanto ti sposi in comune. Ci dico anch'io se vuoi, se sei mio amico, c'è nessun problema, ma rispetto il tuo amore, sai, rispetto il tuo rapporto, ma c'è che deve avere anche tu rispetto di te stesso e rispetto della donna che ami, perché se ti abbassa il livello di convivialità c'è qualcosa ancora che non va. Ecco perché è importante riscoprire la bellezza e lo stupore dell'amore tra un uomo e una donna, perché alla fine, se sapete, dovremmo giudicarci sull'amore. Tanti matrimoni, anche celebrati in chiesa, non sono più matrimoni, perché l'amore è sparito. Persone che magari non si sono sposate, però si amano, poi sarà il Signore a giudicare, per carità, non giudico mica io. La Samaritana conviveva, è stato sul Vangelo, la Samaritana conviveva. Gesù non l'ha giudicata. Però le ha parlato della fonte del dono, della fonte dell'amore. Ecco che poi il Signore, tanti conviventi, piano piano li attira verso la fonte del dono. E poi si sposano in chiesa. Io ho avuto coppie di persone che convivevano, che poi piano piano, dopo un cammino, sono arrivate al matrimonio felici. non c'è nessun problema, sapete, però a vedere che c'è una differenza. Quindi facciamo. Cosa vedete nel microfono?
Volevo chiedere, dal momento in cui questo scultore ha riscontrato che ci racconta delle cose che in alcuni momenti hanno rivelato nel nostro cuore, che sono state così rimaste lì come se fossero proprietà nostra. In questo momento che lei parla di dono, anche responsabile, una donna, un rapporto responsabile, perché è quello che ci permette di uscire da noi stessi, che è anche l'amicizia che uscire da noi stessi, che è anche la stima che uscire da noi stessi, che è anche la fede che uscire da noi stessi, cioè quando noi ci rivolgiamo e ci accorgiamo di avere un dono come cristiano, un altro sposalista, cioè il battesimo, quando prendi coscienza della fede che hai, è un altro massimo, è un altro sposalista. Quello sposalista è noi che siamo qui cristiani, oggi, oltre a dire grazie, se non teniamo per noi, oltre a dire grazie, lo dobbiamo raccontare. Dire grazie è un ringraziamento. Raccontato potrebbe essere un ringraziamento più grande che un tempo di visione. Quindi il dono diventa evidente quando come si fa cioè di credere.
Diceva San Tommaso d'Aquino, illuminare è più di arte. Cioè che fuoco, oltre a riscaldare, illumina. Allora, noi cristiani siamo tutti missionari, tutti siamo chiamati ad annunciare il Cristo risorto, ma non tanto con le parole. Certo, io predicatore devo farlo per predicazione, è un dono che Dio mi ha dato, sono domenicano, ordine dei predicatori, e sono chiamato a predicare, perché mi ha dato questo dono, Lui. Ma ognuno nel suo stato di vita deve farlo come può, ma soprattutto non tanto attraverso le parole, ma attraverso la testimonianza della propria vita. Cioè, chi sa fa, chi non sa insegna. Cioè, si insegna facendo vedere quello che ha imparato, quello che sai fare. Ecco perché i figli hanno bisogno di vedere nei genitori dei modelli, dei punti di riferimento, dei maestri di vita. Oggi appena uscita, sapete, prendetelo, ce l'ho qui, potete andare a faccia vedere, è uscito il documento dei nostri vescovi, che inviterà la Chiesa per i prossimi 10 anni, educare alla vita buona del Vangelo, tornando al merito, sta tanto volere me. La Chiesa si impegnerà per i prossimi 10 anni sulla formazione e sull'educazione, a tutti i livelli, dalla coppia, famiglia, fino alla parola, la scuola, tra le. Cioè oggi o noi educhiamo noi stessi e i nostri figli, o altrimenti sarà la fine. Non sarà più la civiltà dell'amore, ma la civiltà della violenza e della guerra. Per questo la Chiesa oggi è molto preoccupata, perché mancano i formatori, mancano gli educatori. E tutti dobbiamo farcene carico, e tutti prima di tutto formare noi stessi. Ecco la fatica forse per dare testimonianza. Però finché io non incontro Lui, finché Lui nella mia vita e Cristo non dedica a qualcuno, come faccio ad annunciare? Come faccio a testimoniarlo se non ho un rapporto vivo con Lui? La preghiera, i sacramenti realizzano questo rapporto vivo con Lui. Allora poi che la mia parola o testimonianza sia accolta o non accolta, non è che mando in crisi, perché siamo dei servi tutti. Quando hai fatto quello che dovevi fare, ti metti in servi a tavola. Cioè sei servo utile, ma l'importante è che io abbia sempre vivo questo rapporto con Lui. Perché dopo che hai predicato e testimoniato, il fatto non vedi l'ora di scappare nel deserto e di stare cuore a cuore con Lui. Perché
perché ritorna la fonte del dono, ritorna la fonte dell'amore. Per questo noi abbiamo bisogno nelle nostre famiglie, nelle coppie, di ripartire dalla preghiera. Quando si fanno i corsi di formazione ai fidanzati, di chi insegna, che sono fatti bene, e quando due persone si amano, pregano perché il loro amore veramente diventi un amore cristiano, maturo. E quando poi diventerai marito e moglie, pregherai prima di fare l'amore, preghi mentre fai l'amore e preghi dopo che fai l'amore. Perché? Perché hai scoperto che quell'amore è stato tutto creato. È stato tutto un grande, mettete i canti delle canti di grande poeta, parola di Dio, perché è il libro dell'amore tra uomo e la donna. Lei inizialmente era amata, poi diventa l'amica, poi diventa la sorella. Canti delle canti, amata, amica, sorella, perché in casa ritroveremo tutti la creatività. Saremo tutti fratelli e sorelle. Questo è l'amore tra l'uomo e la donna. Ma questo, come Tobia e Sara, lo so di quando, lo prego. Perché mi va a dire cosa dire? Lo Spirito Santo entra in quella coppia e si dona, si versa nel loro amore. Cioè il marito ama la moglie nello Spirito Santo, gli dona lo Spirito Santo. La moglie ama il marito donandogli lo Spirito Santo, gli dona Dio. Questa è la carità, sapete? Ma la carità non vuol dire fare le nozze. Significa dare lo Spirito Santo ai fratelli e alle sorelle che incontriamo. Ecco, i miracoli sono fatti tanti, Padre Dio, Padre Teresa, e tanti, dare lo Spirito Santo. Fate i miracoli. Perché Dio passa e agisce attraverso di loro. Anche questo avviene tra l'uomo e la donna. E dice Giovanni Paolo II, quando fanno l'amore in Dio, si santificano. Si santificano perché si danno lo Spirito Santo. Capite che l'amore non è fare sesso, l'amore è una cosa divina. E noi cristiani ne sappiamo queste cose. E ci siamo abbandonati anche noi a portare l'altro come un oggetto. Per questo dobbiamo recuperare quello che abbiamo perduto. E oggi, grazie a Dio, abbiamo questa teologia del corpo di Giovanni Paolo II, secondo che è una cosa straordinaria e meravigliosa. Basta leggere, documentarsi e educare noi, la coppia e i nostri figli, che questo è l'amore cristiano. Altrimenti diventa un amore profano dove il corpo dell'altro viene profanato, quando invece è il territorio del Santo è dentro dello Spirito Santo. Non si può andare avanti isolando l'atto B dal lato C, quello che volete, perché il corpo va letto nella sua totalità. Se cominci a sezionarlo, è come il cazzo, cioè violenti, distruggi il corpo e l'armonia del corpo. E in quel momento veramente profani e offendi colui che ti ha fatto il dono del corpo. Oggi tra le mie e noi siamo veramente tutti dei invecchiati. Non si può andare avanti. Non si può. Ve l'ho detto di internet, trovate 260 milioni di pagine contorate. 260 milioni. Un cristiano che si è pazza. Non è questo l'amore. Quello che fa è l'autismo senza l'affetto. È l'autismo senza l'affetto. Non è umano. Non è umano. Il corpo senza l'altro. Non è umano. Il cristiano non può essere questo, il cristiano è per i propri figli come guardare il corpo dell'altro, sempre con rispetto, meraviglia, stupore, ma richiede un lavoro, richiede un'educazione e con la grazia di Dio può essere.
Grazie. Io volevo che lei scrivesse la relazione che ha fatto sull'omosessualità, perché trovo, non tanto che i ragazzi che scuola, che ci sia, come dire, una considerazione sbagliata purtroppo in loro, ma quando si parla di omofobia, per tutti i cristiani c'è cambia un rapporto, vedo da Dio ad altro, no? E c'è un punto, la condanna non dell'omosessuale come persona, ma della pratica dell'omosessualità, è perché se noi mettessimo sullo stesso piano appunto la coppia umana che lei ha così bene descritto e la presunta coppia omosessuale, noi faremo un danno alla società, è una società direi smarrita, in cui c'è proprio un'identità anche da ricostruire, specialmente forse l'identità maschile, perché si ritiene che si possa mettere tutto sullo stesso piano, e non è così, il piano di Dio che lei ha descritto appunto, vede la coppia umana come modello della società, e se questo viene dalla società dimensione appunto di alterità di donna come terza, si perde anche appunto il senso vero della società del vivere come noi che si parla.
Sì, proprio per il narcisismo, in realtà mi sembra di capire che non si riesce a vedere la differenza tra un rapporto omosessuale e un rapporto eterosessuale, perché in qualche modo si è perso anche il senso più profondo del rapporto eterosessuale. Quando noi abbiamo cominciato a vedere in maniera narcisistica anche questo rapporto, è ovvio che poi non si riesce a capire cosa c'è di differente. Non so se...
Sono temi molto delicati che non abbiamo la possibilità di affrontare. Però dei quali ragazzi spesso non riconoscono la propria identità sessuale. Perché ve l'ho fatto di sopra parola dal genere alla sessualità. C'è un discorso culturale, un discorso proprio naturale del corpo stesso che ti fa capire che sei diverso dalla donna e viceversa. Però questo nella ideologia del genere diventa un fattore culturale. Cioè decidi tu se puoi essere uomo o se devi essere donna. Perché nella cultura, nell'ambiente in cui vivi, ti avviene proprio questa scelta. Siamo attenti quanto importante la coppia, i genitori, dove il bambino cresce e viene educato. E che altre coppie monogenitoriali, dove c'è solamente la mamma, o c'è solamente il papà, manca questa realtà, diciamo, dell'amore di coppia, del maschio e della femmina, perché il bambino dai 6 anni ha bisogno di queste due realtà, altrimenti può essere toccato e ferito dalla mancanza o del padre o della madre. Quindi quando si decide di mettere al mondo dei figli ci si assume una grande responsabilità, non puoi caricare su un figlio le tue difficoltà nella coppia e fargli pagare un prezzo altissimo. Perché non è giusto? Perché lui deve subire, avere un trattamento, una situazione, nella quale non fa nulla, la subisce e basta. E non si può dire questo l'amore perché io sono libero di amare. Tu vuoi che la mia domani tua moglie o lasciarla, ti interessa perché ami un'altra. Cosa vuol dire che ami un'altra? E ti va a caso che non è un amore nostro. Cioè stiamo attenti, questo cammino viene fatto proprio per fare una verifica sulla qualità del nostro amore. Cioè questo per quello domani quando ti sposi sei consapevole di quell'altro, di quella scelta. Non sei un bambino, non sei una bambina. E quando ti apri alla vita, alla fecondità, è benissimo che quel rapporto d'amore può rimanere un figlio. Nel quale Dio ci mette la sua potenza, la sua presenza, dica adesso questo figlio che ho donato io non è nato per caso, mica farà i figli per caso, Signore. Lo ha voluto quel figlio e adesso voi siete collaboratori, siete miei rappresentanti, siete miei educatori e avete la responsabilità di educare questo figlio. Vi farò crescere in te e chiederò conto a voi di che cosa avete fatto. Perché io sono giudicato come frate, ho un marito e moglie che l'hanno giudicato nel matrimonio. Tu puoi lasciare tua moglie, puoi fare quello che vuoi, ma nel momento del giudizio tu verrai giudicato di quel rapporto. Quanto ti amate di tua moglie,
quanto mi hai amato il mio marito e quanto hai amato e avete amato i figli che io amo, i coniugi che erano figli da me, perché non so capire. È una via incapace di carattere e di amore. Allora, se il bambino o la bambina cresce solamente con un genitore, questo può portare poi a situazioni di omosessualità. Nessuno li può citare questi giorni perché sono ferite profonde. Sta di fatto che dopo non si crea un domani la famosa immagine di Dio, maschio e femmina di però, all'immagine e somigliante di Dio. Nel rapporto omosessuale non c'è la conoscenza di te stesso, perché ti manca la parte più di Dio e di te. Solo per l'uomo e la donna c'è la complementarietà, perché basta guardare i corpi. Basta guardare i corpi come sono creati. Il resto non è fatto per l'unione, è fatto per le leggi che ti piacciono, non funziona così. Funziona, le malattie lo sapete, si prendono lì, si prendono lì le malattie. Allora, perché vogliamo negare la natura dei corpi? O che fa un corpo nuovo, completamente diverso, ma non riesce a creare un corpo diverso. Siamo così, perché non vogliamo accettare il creatore e ribellarci alla creazione? Questo è il mio corpo. Ti capisco, sta bene che nella coppia delle coppie omosessuali non c'è più l'immagine della verità. Non c'è più. Sparisce. Per quello lui soffia su questo fuoco. Perché ci sono tante coppie omosessuali. In modo che l'immagine del matrimonio sparisce. E i figli di volte vengono magari affidati per il tempo, non lo fanno più. Ma è ancora questo. È amore contro natura. La natura non ci ha creato così. Ci ha creato in un modo diverso. E come la donna è stata creata per accogliere il dono del suo uomo. Come Dio ha voluto. E l'uomo si dona alla sua donna. E in questo caso c'è l'immagine stessa dell'amore. Perché noi cristiani diciamo, io sono cristiano, sei un cristiano, ma io accetto le cose omosessuali. C'è una contraddizione in quello che stai dicendo. Devi fare chiarezza. Non puoi essere cristiano, praticante, credente e dire che tu accetti. Per realtà ognuno fa la sua scelta, ma non puoi dire che cosa vuole, non puoi dire. Perché andiamo contro la parola di Dio. Contro la parola di Dio. Contro la famiglia, perché oggi la famiglia è in pericolo. Oggi la famiglia è disgregata, oggi c'è il piatto, il quadrilatero, a volte mi viene che vado alla crema, ma le sue moglie sono della compagna e il comando è dormito da quattro dietro. Ma non si è andato a discutere questo bambino, non si sono qui, non si sono qui. E che cosa ha detto la nostra donna, si deve avere un occhio, le conviventi sono al momento, ma soprattutto gli altri lei. Si vive l'amore, la sessualità come un gioco, siamo attenti. Che la sessualità è come lo stelo del fiore, se spegne lo stelo, il fiore muore facilissima la sessualità. E se noi non siamo educati, come dobbiamo dare i nostri figli? Allora, per quanto la nostra sessualità ha grande rispetto, la sessualità è grande e bellissima, sapete la sessualità. Questo è il caso, perché non è una bambina. Ma è l'esercizio che va avanti nel mezzo di discussione. Non possiamo dire che è cosa buona, no, non è cosa buona. Perché l'omosessuale in silenzio soffre. Quando sono spenti i riflettori, soffre. Perché? Perché soffre. E guardate che ha un'attività straordinaria. È sensibilissimo l'uomo, va bene, che la donna omosessuale. Chiedo solamente accoglienza, affetto, misericordia. E non vuole certamente essere giudicato. Nessuno ti giudica, ci mancherebbe altro, ci chiederà di noi, però io non posso come cristiano mettere da parte la mia fede, mettere da parte la mia cultura, perché andrei veramente contro il fonte e la fonte della parola che Dio ha detto. anche per spendere parte della mancanza di identità che hanno i ragazzi della propria sessualità. Il passo pratico, tante ragazzine lo fanno perché lo devono fare le grandi attrici famose, lo fanno loro e anche le ragazzine fanno il passo pratico. Abbiamo parlato in chiaro della solita cosa qua? È che il ragazzo non si prepara. Se non si prepara, i ragazzi si preparano fuori e poi seguono le mode, seguono i sondaggi, e tutto questo però allontana dalla verità. È responsabilità di un padre, di una madre affrontare questi discorsi.